Benvenuti e benvenute cari amici di Poliradio, noi siamo a Teatro Lippa, come ormai conoscete insomma questo bellissimo palco. Sono qui perché sono appena assistito alla prima di Confirmation, un spettacolo di Claudio Otelli, che è l'autore.
No, regista.
Regista.
Cristorpo è l'autore.
È l'autore, giusto? Già iniziamo benissimo. E invece l'interprete, il protagonista di questo spettacolo, che è Woody Neri. Allora, primissimo complimento sullo spettacolo, ottima maglietta nella prima scena, così non spoileremo che cos'è, ma veramente azzeccatissima, non so di chi sia l'idea, ma complimenti. Andando invece un po' più nel dettaglio...
Abbiamo un assortimento di magliette.
Ogni giorno. Rendiamo tutto più con il suspense, va bene. Allora, prima di entrare proprio nel vivo dello spettacolo, si legge nelle prime righe della vostra spiegazione, insomma, nella locandina, ma anche viene ripetuto spesso, il concetto di confirmation bias. Vorrei chiedervi di spiegarmi un pochino che cos'è, che cosa riguarda, in modo tale che possiamo introdurre anche a chi magari non ha ancora visto lo spettacolo, di che tema.
Allora, diciamo che è un termine di psicologia cognitiva, sostanzialmente mutuato dalla psicologia, che indica un meccanismo interno, quasi, se non innato, diciamo è quasi un riflesso condizionato ormai, che indica il modo in cui noi selezioniamo gli stimoli che ci arrivano dall'esterno in base a quello che già crediamo. Cioè noi confermiamo quello che noi già pensiamo attraverso quello che già vediamo nel mondo, selezionando gli stimoli in base alle nostre credenze precedenti. Quindi, e questo è un meccanismo, come puoi capire, che sta alla base un po' della radicalizzazione del pensiero, no? Quindi piccoli gruppi che si autoconfermano la loro mitologia, le proprie credenze, i motivi per cui stanno insieme, si radicalizzano e diventano sempre più lontani dagli altri piccoli gruppi. E questo, diciamo, un esempio base è quello che succede su Facebook, no? Questo
è... Faccio un esempio per tutti: se una persona tende ad essere dubbiosa o paurosa del vaccino, tenderà a cogliere i segni che confermano la pericolosità del vaccino. Allora ogni singolo caso di effetto secondario
è più importante
di tutti i casi positivi, chiaro, eccetera eccetera. Insomma, tende
all'interno
a leggere
delle notizie, tu selezioni quelle che confermano quelle
la tua
cose,
visione del
la
mondo.
Visione delle cose,
chiarissimo. Anzi, non solo noi probabilmente, ma anche l'algoritmo stesso di, non so, Google,
esatto,
la ricerca,
cioè,
ne parlavamo l'altro giorno, certo.
Quindi proprio questa continua conferma di noi stessi, ma anche di ciò che ci circonda, di stare sulle idee che noi abbiamo senza confrontarci, senza spostarci.
Zuckerberg aiuta a polarizzare ed aumentare questo bias.
Esatto, grazie mille.
L'ho detto io.
E gli algoritmi, esatto. Così, e compagnia bella. Quindi sostanzialmente parliamo di temi, diciamo una popolazione di nicchia, ma non così di nicchia come si può pensare, quindi parliamo di negazionisti, che quindi la stragrande maggioranza non nega certi tipi di eventi passati, ma c'è un gruppo che invece lo nega. Di persone che hanno una forte convinzione politica, che sia più o meno la maggioranza, non lo sappiamo esattamente, ma questa è un po' la tematica. La prima mia impressione, ma penso un po' al pensiero di quasi tutti che vengono a vedere questo spettacolo, è quanta difficoltà c'è nel rappresentare delle tematiche del genere. Cioè, noi sentiamo parlare di nazismo, sentiamo parlare di negazionismo, adesso con tutto il discorso della pandemia, del Covid, cioè addirittura chi nega nel nostro stesso tempo che ci sia stato qualcosa di così grande, così proprio esteso a livello globale. Quindi la mia domanda è, oltre alle difficoltà generali di portare un monologo su un palco, in questo caso parliamo di un monologo, ma qual è stata per questo spettacolo, secondo voi, la più grande vostra difficoltà?
Ma guarda, io rispondo per la parte iniziale, poi ovviamente il lavoro è in mano a Woody e quindi Woody ha sicuramente la sua reazione, la sua risposta a questo tema. Per quello che posso dire dell'incipit del progetto, la prima domanda è stata interrogarci sull'aderenza alla platea nostra, alla platea italiana, che tipo di risonanza avesse questo testo, un testo inglese, ed è stato scritto per quelli che erano i riferimenti della società anglosassone. Quindi la nostra prima preoccupazione è stata se rispettare questa distanza. Ci siamo anche chiesti quanto, pensa come eravamo ingenui all'inizio, no? Ci siamo chiesti quanto la parola suprematismo, il tema del suprematismo bianco potesse...
siamo stati superati dalla realtà.
E nell'arco di veramente neanche un anno, la realtà, perché anche questo, che cosa è successo? Avevamo acceso una lampadina dentro di noi e facilmente abbiamo cominciato a individuare una serie di dati di cronaca che continuavano a confermarci l'attualità di questo tema. Per cui, come si è accesa quel campanello? La realtà ha cominciato a rispondere, e anche noi eravamo dentro questa cosa. E ci siamo, quindi poi davvero a un certo punto è diventata talmente eclatante la polarizzazione, ha avuto il fenomeno della polarizzazione delle opinioni, ha avuto una tale accelerazione davvero negli ultimi mesi, che è diventato di cocente attualità questo testo, ancora più di quanto lo era a febbraio, marzo, quando ne parlavamo, no? Diciamo che sempre...
Sì, quando avete avuto l'idea di portarlo.
Sì, sì, sì. Mm-hmm. Questa è la sua...
Le difficoltà, dici?
Sì.
In realtà, diciamo, pagato lo scotto iniziale della differenza di contorno sociale in cui il testo è stato scritto, perché si respirava molta Gran Bretagna nel testo di Christophe, quindi abbiamo la difficoltà grossa è stata, come diceva Claudio, riportarla al qua, al qui ed ora,
sì,
italiano. Limato il testo e aggiustato neanche troppo, poi alla fine, no? Aggiustato quelle due o tre cose, diciamo che poi in realtà ci siamo divertiti molto nel lavoro, e fino a stasera, in cui diciamo abbiamo avuto la vera prova del 9 su quello che sarebbe successo, cosa che per noi era sconosciuta, rispetto all'impatto che questo testo avrebbe potuto avere con un pubblico reale, no? Di gente che non sa niente.
Che poi proprio quando si crea uno spettacolo immagino sia proprio...
È sempre
cosa che
così,
si aspetta di più.
Ma questo testo in particolar modo, che richiede un'attenzione, una partecipazione anche attiva come nella prima parte, ancora di più. Cioè io stasera, okay, lancio subito una prima osservazione di regia che sentivo, era che... nel senso che, sai, quando sei sempre solo tu, l'attore, dopo un po', per quanto siano parole spesse, dopo un po' a un certo punto diventano un rullo, no? Cioè, è come se facesse a un certo punto il callo ai complotti, al negazionismo, cioè non è che ogni prova, ogni giorno sei sempre così coinvolto emotivamente, Ecco, e stasera invece ho sentito proprio che queste parole rinnovavano, nonostante le conoscessi praticamente a memoria insieme a Woody, rinnovassero la loro originalità, no? E ho sentito un silenzio molto vivo del pubblico, cioè proprio quella cosa del respiro del pubblico insieme a questi assunti.
È chiaro. Ecco, forse la difficoltà vera è stata, dopo un po', con un testo così, in cui il pubblico ha una parte così fondamentale ed è così aperto a pubblico, cioè veramente è il mio partner di tennis, provarlo senza pubblico è stato...
Questo era il rischio.
Invece stasera diciamo la cosa confortante per me, penso anche per te, è stato che comunque il pubblico ci sta.
C'è un bel ping pong.
Sì. Sia nella prima parte in cui...
Stasera
anche
poi tantissimo,
si
devo
vedeva,
dire, non so neanche se ci
e nella seconda parte questo, no, diciamo, ti toglie delle difese rispetto a quello che sta succedendo e alla persona che ti sta parlando, che poi, una volta che entriamo nei temi vivi, diciamo ti trovi quasi scoperto, no? Io ho sentito questo, che quasi non se l'aspettavano che arrivasse questa roba. Quindi questo è stato...
Infatti un sacco di feedback su cui riflettere.
Allora, la mia impressione, devo dire, che spero e credo si riallacci a quanto detto da voi, è che la così famosa quarta parete, che adesso a teatro si cerca di abbattere, no? Quindi per chi non sa, la quarta parete è quella che c'è tra attore, esatto, e pubblico, quindi questo sipario che si apre, poi la distanza tra attori, attrici e pubblico deve, diciamo, limitarsi a zero. Quindi credo che questo avvicinamento iniziale sia stato molto forte, quasi fosse non proprio una lezione, però come se tutti noi fossimo attratti da te, che non eri l'attore sul palco, sì, sì, no? Che stava parlando, ma eri proprio qualcuno che ci raccontava qualcosa.
Sì.
Se così è, e quindi sono molto contenta di aver recepito esattamente quello che avrei dovuto, ho avuto anche l'impressione, forse perché so che voi fate parte, insomma, parte integrante di Lab 121, sì, che abbiamo visto essere ovviamente in collaborazione con questo spettacolo, e quindi l'altra mia domanda, subito mi riallaccio, è come essere sia direttori artistici, insegnanti, facenti parte proprio da un'accademia teatrale, vedere le nuove leve, possiamo chiamare così, che avanzano, e invece continuare con la propria arte, con insomma la propria...
Rimanere giovani.
Introdursi, insomma.
Mi sentivo giovane, non proprio... ero giovane.
Esatto. No, scusaci.
A quella non era dello spettacolo. Quindi intendevo dire, com'è, come vedete le vostre... due anime, diciamo, c'è chi fa l'attore magari fa semplicemente l'attore, o il regista fa semplicemente il regista. Come si conciliano queste due
Guarda, posso rispondere?
Vai, vai. Ah no, per me. Ah, scusa, no.
In questo spettacolo, noi da tanti anni che non lavoravamo insieme, in questo spettacolo l'unica cosa che non ha fatto è stato recitare il resto dai costumi alle luci.
Spazzare il palco,
qualsiasi cosa, le fa fatto qualsiasi cosa. E diciamo in questo caso no, perché c'era lui che faceva tutto il resto. Però chiunque faccia questo mestiere adesso deve per forza essere politecnico, cioè devi saper fare più cose possibile. Poi magari c'è una tua specialità,
chiaro, certo,
che è la tua,
magari anche il tuo talento,
però non puoi più permetterti di essere totalmente specifico. Devi essere...
multitasking.
Sì, un po' si ritorna un po' nel bene e nel male a quello che era il mestiere dei primi anni del Novecento, nel dopoguerra, in cui insomma tutti facevano tutto.
È una questione anche dibattuta nei corsi di regia delle accademie. Io per 5 anni ho insegnato al corso di regia in Paolo Grassi e proprio parlando anche col coordinatore del corso, non è un caso che negli ultimi anni le accademie ufficiali si sono aperte a dei percorsi anche legati al teatro sociale, alla conduzione dei laboratori, alla formazione, perché c'è la consapevolezza che, rispondendo, no, alla domanda delle nuove generazioni, che i nuovi professionisti devono essere anche, e non è una brutta parola, sdoganiamola, imprenditori di se stessi, devono essere proprio dei professionisti, certo. Che possano entrare in più mercati possibili, cioè spendere il loro talento in più settori possibili, no? Tornando al punto base che mi chiedevi, la formazione è una delle due vocazioni. Io insegno da tanto tempo, e avere appunto anche la mia scuola è sempre la grande possibilità di mettere a posto i propri cassetti mentali, no? E quindi li utilizzo anch'io, gli allievi dall'altra parte, per mettere a fuoco meglio.
Esatto, era qua che volevo portarvi.
E
cioè, quanto voi insegnate, no? Ma forse quanto anche vi ritorno.
Certo.
E quanto serve a voi?
Stasera c'era tutta la sua classe.
Tutta la mia classe. Abbiamo fatto.
Ho visto, li ho portati via, sono stata a terra. Non me lo perdoneranno mai.
Sì. Abbiamo fatto il saggio una settimana fa. Sì.
Quindi sì, no, perché ero molto incuriosita da Lab 121, che è una novità sulla scena milanese, che offre tantissimo a livello teatrale. Sono nati nel 2010, ho studiato, meno male, questa è l'età giusta.
E speriamo che esista ancora a lungo.
Lunga vita.
Allora, vi quasi saluto, certo. Con l'ultima domanda vorrei sapere... è quasi obbligatorio, ora sono con la mascherina, ma mi fido ciecamente anche di voi, assolutamente, ma io sono...
Il Green Pass.
Esatto, ce l'ho.
Il Covid non esiste.
A proposito di complotti, complottismo, questo Covid, due domande.
Ma come mi è venuta?
Tu sei un grande!
sì. Allora, la prima è se davvero... cioè, avete pensato di portare questo spettacolo perché... c'è stato anche tutto il negazionismo post-Covid, e come avete passato, sofferto oppure non sofferto, il periodo di blocco totale del teatro in onda?
No, scusi,
volevo stringere, ma forse abbiamo
scoperto. La prima ci ha chiesto se la genesi di questo, la scelta di portare questo spettacolo è legata a quello che è successo con il vaccino.
Esatto,
giusto?
Sì, praticamente che è nato dal vaccino, ma che poi c'è lo strascico di
no,
tutto.
Ti rispondo esatto. La prima domanda è facile, breve: no, perché è stato precedente ai vaccini la nostra, scelta.
Okay. Quindi semplicemente per questo ritrovate, diciamo,
c'è stata un'accelerazione a bomba proprio.
Fantastico.
Ogni tanto succede.
No, e quando succede?
Quando si ha fiuto, si legge la realtà tra le righe, capisci? C'è una certa sensibilità, si arriva. Sì, me l'ha servita su un piatto d'argento.
È verissimo, però non si
aiuto, aiuto.
Oddio, sul lockdown.
Un altro più personale, ma non mi dovete raccontare.
Sei tu?
Io devo sapere come succede. Come
la siete fatta. Allora, tu pensa. Allora.
L'ho sofferta io da pubblico. Allora. Quindi, cioè, insomma.
Sì, un cavallo da corsa, se tu non lo fai correre, muore. Io durante il lockdown ho somatizzato quello che ho fatto è stato somatizzare in ogni possibile modo, quindi dal mal di schiena, mal di gola, mal di insonnie, perché proprio io mi sono reso conto durante il lockdown, non riesco neanche a dire la parola,
è la stanchezza,
che io ho veramente questo mestiere qua mi dà sangue, mi dà vita, il mio modo di stare nel mondo è attraverso questo mestiere. Se tu me lo togli, mi manca una gamba, non so come dire, e quindi mi sono ancora più attaccato a questo mestiere, ancora con più amore rispetto a prima, perché ho capito quanto gli devo.
Più emozione o meno emozione tornare sul palco post-COVID?
Allora, all'inizio è stato molto faticoso.
Ok.
Perché quello che ci siamo trovati davanti è stato non una platea che, come stasera, essendo vicini, sì, un attimo, usate il termine contagio, una vicenda, le reazioni, diventa un organismo. Non lo so. Diventano come un organismo unico che reagisce in qualche modo e si influenza a vicenda. Ma con il distanziamento, le mascherine, io le prime volte in cui mi sono trovato a recitare, proprio estate 2020, era come fare uno spettacolo per persone singole, quindi non riesci ad avere un interlocutore esterno, ma hai 20, 30, 40, 50, 100 persone, ognuna per i fatti suoi. E questo l'ho trovato stranissimo, l'ho trovato veramente faticoso. Perché non riesci mai a creare quella cosa come si è creata stasera di siamo qui per condividere insieme una cosa, no? Il termine insieme è stato un po' messo a rischio nella prima parte di ripresa. Adesso, diciamo, con insomma, un po' di allargamento delle maglie, stiamo ritrovando un po' di ecumenicità.
Sì, qualche lancio di caramella. Esatto. Ma non spoileriamo troppo, mi fermo qua, mi taccio. Vi lascio liberi di festeggiare questa, direi, riuscitissima prima.
Grazie.
Quindi invito chiunque voglia venire a vedere questo spettacolo, saranno al Teatro Litta con Confirmation fino al 31 ottobre, quindi fino a Halloween. Niente, grazie mille per tutto il vostro tempo.
Grazie a voi. Dai.